cammino.
Da Villafranca del Bierzo, Sergio Alzania, credo Pier Giorgio Di Freddi.
Sì, immagino anch'io, almeno mi pare di ricordare qualcosa del genere. Dunque, oggi siamo arrivati a un passaggio delicato del nostro cammino, infatti siamo costretti a lanciare l'invettiva. L'invettiva del pellegrino si può lanciare una sola volta, che non può essere troppo dura essendo quella del pellegrino, però va lanciata, e quindi lanceremo l'invettiva contro chi ha segnato il cammino nel passaggio da Ponferrada. L'invettiva ovviamente è che gli capiti il giusto, che abbia quello che si merita.
E cioè che vada sotto uno di quei camion che ci ha fatto rasentare per lunghi chilometri.
Io non so esattamente che cosa si meriti, ma so che ieri, mentre arrivavamo a Ponferrada, abbiamo fatto una deviazione panoramica della durata di almeno un'ora, con i piedi che fumavano, si sentivano sfrigoli sinistri come se si stessero aprendo le porte dell'inferno. Oggi invece noi ci siamo incamminati, uscendo dal nostro albergo, e siamo andati dalla parte giusta, cioè verso ovest. Dopo un po' che camminavamo, alcuni minuti, ci siamo accorti che i pellegrini ci venivano tutti incontro. Abbiamo fatto una rapida riflessione, forse se abbiamo sbagliato strada, da notare che stava piovendo, non a dirotto, però pioveva. Vabbè, seguiamo i pellegrini, infatti abbiamo trovato queste frecce che invece di indicare la direzione ovest, ovvero dove va il cammino, indicavano la direzione nord, e noi verso nord abbiamo camminato circa mezz'ora. Poi c'è stata una breve deviazione verso ovest, non più di 200 metri, e poi un'altra mezz'ora verso sud, sempre vedendo l'unico grattacielo di Ponferrada, che era sempre a poche centinaia di metri da noi.
Abbiamo trovato il passaggio a nord-ovest.
Sì, forse abbiamo trovato il passaggio a nord-ovest, però dopo più di un'ora che camminavamo ci siamo accorti di essere ancora dentro Ponferrada, che è una città al confronto del quale Lucca è New York, ecco, cioè un borgo, Ponferrada, e ci siamo rimasti dentro più di un'ora, sempre camminando e sempre sotto l'acqua, e quindi siamo costretti a lanciare l'invettiva contro chi ha organizzato il cammino in quel modo. Una piccola sottoportante dell'invettiva tocca anche a chi scrive le guide del cammino di Santiago di Compostela, senza avvertire il povero pellegrino che a Ponferrada deve guardarsi dalle indicazioni e cercare di sfuggire. Comunque, anche se sotto l'acqua, non battente, però sotto l'acqua, avevamo messo il nostro massimo di copertura, anche l'impermeabilizzazione degli zaini, ci siamo incamminati lungo un percorso che non era faticoso, solo che i 22 chilometri e mezzo che ci aspettavamo sono diventati molti di più. Il contapassi, quando ci siamo fermati a Villafranca del Bierzo, passava i 33.000, che corrispondono a un 25-26 chilometri almeno, forse anche 27. Lungo il cammino, siccome pioveva, siccome eravamo un po' depressi, ci siamo fermati in un posto che si chiama Cacabelos, dove abbiamo trovato un ristorante che non era il tradizionale ristorante per i pellegrini col menù del dia, ma era un ristorante tipico dove
degno del nome della città, naturalmente.
E infatti, dove veramente andavano a mangiare tutti gli spagnoli, e noi abbiamo mangiato tutto quello che mangiavano gli spagnoli, perché Odifreddi, che è uno scienziato, ama il sapere, vuole sperimentare, tutte le volte vedeva passare un piatto diceva voglio anche quello, e rapidissimi camerieri efficienti ci portavano anche quello. Alla fine avevamo un mucchio di piatti, un sacco di roba, e abbiamo detto qui ci vuole il dolce, e ci siamo mangiati anche il dolce e poi per il caffè.
Raspera ad astra, come si dice, quindi partendo naturalmente dalle note di costume e anche di scostume dei pellegrini, passiamo
alla patristica.
Esatto, alla patristica, no? Perché ieri Valzania ha accennato a Anselmo ad un certo punto, e subito immediatamente qualcuno degli ascoltatori ci ha scritto delle mail chiedendoci ma chi è questo Anselmo e poi cosa c'entra nei vostri discorsi. Allora facciamo una piccola digressione ad uso dell'ascoltatore che ce l'ha chiesto, anche perché questo in realtà è stato in parte perlomeno oggetto delle conversazioni che abbiamo fatto quest'oggi. Anzitutto Anselmo è un signore che si contendono perlomeno tre nazioni, perché è nato ad Aosta, quindi in Italia noi lo chiamiamo Anselmo d'Aosta, poi è stato priore dell'abbazia del Bec in Francia, e quindi in Francia lo chiamano Anselmo del Bec, e poi divenne vescovo a Canterbury, quindi in Inghilterra lo chiamano Anselmo di Canterbury. Come mai tre nazioni se lo contendono così avidamente? Evidentemente perché è un personaggio importante, ed è importante soprattutto perché ha coniato un motto e si è inventato una dimostrazione. Il motto di Anselmo era credo ut intelligam, che significa credo per poter capire. L'idea sua è che le verità della fede cristiana e cattolica in particolare, sono complicate, sono misteriose, sono i famosi misteri ai quali già abbiamo alluso parecchie volte in queste nostre conversazioni. E i misteri per loro natura è molto difficile capirli. Allora, secondo Anselmo,
non si può proprio, i misteri si contemplano, non si capiscono.
Come diceva Cardini, che diceva di non stare a sentire me, io adesso lancio appunto un'invettiva: non state a sentire Valzania, che abbiamo definitivamente deciso che è un eretico, quindi poi daremo le dimostrazioni di questi fatti. Ma dicevo, il motto di Anselmo è per l'appunto che per poter capire questi misteri bisogna prima credere. Naturalmente si potrebbe benissimo prendere la posizione contraria, cioè intelligo ut credem, cioè prima di credere voglio capire. E infatti ci fu qualcuno che decise di seguire questa via alternativa a quella di Anselmo, era un altro padre della Chiesa che cominciava anche lui per A, e si chiamava Abelardo. Abelardo è un personaggio molto folcloristico, era un grande dottore, un maestro di logica fra l'altro, che è arrivato al massimo della gloria e della fama verso i 40 anni, agli inizi del 1000 viveva, nella prima metà del XII secolo, gli fu affidata più che affibbiata, perché la educasse al sapere, una signorina di nome Eloisa, no? Famosa, e lui in effetti gli insegnò tutto quello che doveva insegnare. Quando però la signorina incominciò a mostrare i segni incipienti di una gravidanza, lo zio che gliel'aveva insegnata non era tanto contento, quindi andò da Abelardo e gli disse: lei è uscito un po' dal piano di studi, diciamo così, no? Ha fatto lezioni supplementari, adesso se la deve sposare. E Abelardo disse: se me la sposo, poi però tutte le altre studentesse, che cosa succede, no? non me la posso sposare in segreto, no? E in effetti la sposò in segreto, poi la mise subito immediatamente in convento. Naturalmente lo zio non fu contento e quindi nottetempo andò con degli amici da Abelardo e lo castrò. Ora, la cosa è divertente perché in realtà Abelardo è colui che ha introdotto l'uso, la parola per indicare il verbo essere nella grammatica latina, la parola copula. È interessante che una persona che era stata castrata, no, abbia introdotto questo verbo, che naturalmente ha il significato generico di unire due cose, in particolare nella grammatica, ma non soltanto. Ebbene, dicevo, il motto di Abelardo era esattamente il contrario, cioè prima capisco e una volta che ho capito posso credere.
Dalla patristica torniamo alle nostre esperienze sul cammino. Camminavamo da circa 2 ore, quindi eravamo appena usciti da Ponferrada in realtà, quando in una strada normale piovischiava appena, non si capiva se pioveva o no, tutti c'avevano comunque l'ombrello, anche quando sembrava smettesse di piovere, tenevano l'ombrello aperto sapendo che tanto ricominciava subito. Una signora ci veniva incontro, noi secondo l'uso dei pellegrini abbiamo salutato: hola, buonasera. La signora, invece di dire solo ora o la buon cammino, si è rivolta a noi dicendoci qualcosa del tipo: siete dei santi. Allora Di Freddi ha fatto un balzo indietro dicendo: io no. Lei, la signora, ha detto: no, anche te. Quindi c'è stato questo piccolo simpatico dibattito sulla santità di Di Freddi, che ormai comincia a essere riconosciuta da queste parti.
Se posso dire, fin da bambino io ho sempre giocato sul fatto che mio papà si chiama santo, e quindi da bambino dicevo che sulla mia tomba, già avevo questi aspetti un po' necrofili, no? Sulla mia tomba ci sarebbe stato scritto: Di Freddi Pier Giorgio fu santo, e sono l'unico di cui si può dire letteralmente che fu santo.
E la signora se n'è accorta subito, ha visto questo tuo carisma, fu dopo, adesso è santo. E dopo questa signora abbiamo continuato noi a camminare, anche chiacchierando e anche un po' riflettendo su questa natura del pellegrinaggio e del pellegrino.
Oggi siamo arrivati appunto a Villafranca del Bierzo, che è un posto molto importante lungo il cammino, perché c'è la porta del perdon, la puerta del perdon, una porta raggiunta alla quale si ha già diritto alle indulgenze, alle quali si avrebbe diritto raggiungendo Santiago. Chi non ce la faceva ad arrivare fino a Santiago per ragioni fisiche, arrivato qui alla porta del perdono, aveva già raggiunto il diritto appunto alle indulgenze, che invece si ottengono, chi è sano deve arrivare fino a Santiago per avere quelle indulgenze. Abbiamo anche un po' considerato la tipologia dei pellegrini che abbiamo intorno, perché si rifletteva sul fatto che il pellegrinaggio è anche un'esperienza di introspezione totale, nel senso uno cammina e si rende conto che magari non c'ha più 25 anni, ma ne ha qualcuno di più, qualche mese in più, per cui gli scatti gli vengono meglio dopo che è arrivato un po' più stanco. E però questa è una stagione buona per i pellegrini un po' attempati quali siamo noi, perché in questa stagione, nel quale il tempo, adesso c'è di nuovo il sole, per cui insomma il tempo è sostanzialmente buono, non fa troppo caldo, non fa troppo freddo, e poi non ci sono i ragazzi, perché i ragazzi sono tutti a scuola, per cui noi non dobbiamo mai subire l'onta di essere superati da turbe di ragazzotti carichi come muli che vanno al doppio della nostra velocità. Tant'è che il campione riconosciuto di questo tratto di pellegrinaggio è Tutoro Di Freddi, che anche oggi è riuscito, utilizzando al meglio una salitina che c'era subito dopo Cacabellos, mentre noi carichi di tutto il cibo che avevamo ingerito avevamo un attimo di difficoltà, lui come sempre è scattato ed è scomparso, conquistando, sembra, da quello che ci hanno detto, una decina di minuti di vantaggio all'arrivo, nonostante che io abbia fatto una discesa finale degna dei migliori atleti, però non è stata sufficiente per raggiungere il nostro campione. Però appunto questo vivere in una comunità di simili è una cosa che molto ci gratifica, e ogni tanto si vede anche qualcuno più giovane, qualcuno in quell'età che dovrebbe essere legata all'università e quindi agli esami in questa stagione, fa anche allegria, allora si saluta questo ragazzotto, però in fondo adesso il pellegrinaggio è di quelli che sono più vicini alla pensione che alla ricerca del primo impiego.
Torniamo allora di nuovo sulle vette, non del cammino, ma del pensiero, per spiegare un po' come mai Anselmo è diventato così importante. A parte quel motto, abbiamo detto prima, credo ut intellego, o viceversa, intellego ut credere, cioè credere per capire, oppure capire per credere, Anselmo è diventato famoso per una dimostrazione dell'esistenza di Dio, una dimostrazione nuova, perché quelle di Tommaso nella Summa Theologiae in realtà sono tutte dimostrazioni antiche. antiche prese anzitutto dai greci, in particolare da Aristotele, e poi dagli arabi, in particolare da Avicenna. Mentre invece questa è una dimostrazione veramente nuova, originale, che sta in un libricino del 1077, se non ricordo male, che si chiama il Proslogium, ed è quella che si chiama la dimostrazione ontologica. Ontologica ha a che fare ovviamente con l'essere, con l'esistenza, e una dimostrazione vorrebbe dimostrare l'esistenza di Dio senza appellarsi a niente, in particolare senza appellarsi all'esistenza del mondo esterno, come invece fanno tutte le prove, per l'appunto, le vie di Tommaso. Ora, in cosa consiste questa dimostrazione? È molto semplice, perché si tratta di definire Dio in una maniera sufficientemente intelligente perché la sua esistenza diventi quasi evidente. Anselmo lo fece in un modo che oggi non è più tanto moderno, perché poi col passare della filosofia la sua dimostrazione è stata variamente riformulata, in particolare da Cartesio, da Leibniz e così via, è diventato un po' il punto centrale della filosofia quando si parla di questi argomenti. Comunque nella versione moderna, in particolare nella versione di Cartesio, l'idea è di definire Dio come fa il catechismo tutt'oggi, cioè nel primo punto del catechismo c'è scritto: Dio è l'essere perfettissimo, cioè Dio è un essere che ha tutte le perfezioni. Ora, noi vogliamo dimostrare l'esistenza di Dio, il trucco sta semplicemente nel dire: l'esistenza è essa stessa una perfezione. Naturalmente non tutti sarebbero d'accordo su questo, pensate ad esempio i nichilisti, una persona come Dostoevsky probabilmente penserebbe che non esistere è molto più perfetto che esistere, ma le persone normali, diciamo così, pensano che è meglio esistere che non esistere, dunque l'esistenza è una perfezione. Allora, se Dio è un essere che ha tutte le perfezioni, in particolare c'è anche la perfezione dell'esistenza, dunque c'è. Questa è una prova che a prima vista è imbarazzante, perché sono due righe di argomento e dovrebbero però dimostrare la cosa più complicata e più grande di tutte, cioè per l'appunto l'esistenza di Dio. Ora, che cosa successe a questa prova? Beh, ho detto, Cartesio appunto la riformulò nel modo che abbiamo appena detto, Leibniz notò che prima di poter dimostrare l'esistenza di un essere perfettissimo bisogna dimostrare che è possibile la sua esistenza, e poi però arrivò Kant, che nella Critica della ragion pura anzitutto diede alla prova ontologica quello che le era dovuto, cioè dimostrò che tutte le altre prove, in particolare quelle di San Tommaso, in realtà richiedevano questa prova ontologica, cioè in altre parole c'era un'unica possibile prova dell'esistenza di Dio ed era quella di Sant'Anselmo, e poi la smontò in una maniera molto semplice, dicendo: ma è possibile che l'esistenza sia una perfezione? Qui in gioco non è tanto il fatto che sia una perfezione oppure che sia il suo contrario, un'imperfezione, ma il fatto che l'esistenza sia una proprietà. Quando noi ci chiediamo se un oggetto esiste, per sapere che cos'è quell'oggetto dobbiamo elencare tutte le proprietà di cui esso gode per definirlo. Ebbene, se ci chiediamo che se quell'oggetto esiste, se noi crediamo che l'esistenza sia una proprietà, allora il fatto che esista oppure no fa sì che quell'oggetto abbia o no quella proprietà, e dunque che in un caso, quando non esiste, abbia una lista di proprietà che la definisce, e nell'altro caso, quando esiste, abbia la stessa lista più un'altra proprietà, cioè non sarebbe lo stesso oggetto. In altre parole, Kant scoprì che la perfezione, l'esistenza non solo non è una perfezione, ma non è nemmeno una proprietà. Lui la chiamava una copula del giudizio, mentre invece oggi noi semplicemente in logica chiamiamo l'esistenza un quantificatore. In questo modo la prova ontologica si dissolve, e con essa tutte quelle che si basavano su di lei, cioè tutte le prove di Tommaso, e questo è quello che Kant fece nella Critica della ragion pura: distruggere praticamente con la ragione tutte le prove che si erano date fino a quel momento dell'esistenza di Dio.
Fra le cose da dire della tappa di oggi è anche che siamo nel Bierzo, appunto, Villafranca del Bierzo, e il Bierzo è una delle zone enologiche più pregiate della Spagna. Ha un vino che ha questo sapore leggermente asprigno, ma veramente molto interessante. Purtroppo Di Freddi lo annusa solamente, però oggi lo hanno usato più del solito, evidentemente anche lui apprezza queste tipologie. Poi abbiamo anche fatto delle considerazioni sulle viti, che sono abbastanza più frondose di quando le abbiamo viste un mese fa.
Stiamo in effetti un po' scadendo, perché siamo partiti in questo nostro cammino e facevamo considerazioni sulla vita. Adesso abbiamo cominciato a farlo sulle viti e naturalmente
No, però c'era un'altra cosa da dire, questa più sulla vita che sulle viti, ed è che io sono abbastanza travolto da queste, dai racconti, dalle spiegazioni che fa Odi Freddi, perché riesce praticamente tutti i giorni a sparare una nuova dimostrazione dell'esistenza di Dio basata sugli elementi della fisica. Uno degli argomenti che abbiamo affrontato oggi, e l'abbiamo affrontato veramente con la tecnica del pellegrino, mentre si camminava e mentre pioveva anche, quindi in un momento di tensione fisica, anche un po' seccati perché non si riusciva a uscire da Ponferrada, e lui ha cominciato ad affrontare una cosa, e poi magari spiegherà meglio lui di me, però che era veramente affascinante. Ve la racconto come mi è parsa a me, poi magari lui la vede in maniera diversa. Dice: se Dio è infinito, come può esistere solo un universo? Come si può immaginare che il creato sia racchiuso solo in un Big Bang e poi in questo universo che per noi è molto grande, ma che a fronte di Dio invece è abbastanza ridotto? Quindi ci devono essere tutta un'altra serie di occasioni analoghe nelle quali la potenza di Dio si è manifestata. Allo stesso modo, forse di più, in maniera un po' diversa, con tutta una sequenza di universi. E il racconto, la metafora che usavo di Freddi per spiegare questo contesto, questa ricchezza di situazioni, è il mare con sopra la schiuma. Se noi immaginiamo che esista questo mare schiumoso e pensiamo che ognuna delle bollicine del mare, di questa schiuma del mare, quando scoppia, si apra come il Big Bang in un universo, abbiamo l'idea di che cosa può essere il creato nella sua grandiosità rispetto a quella che è la nostra esperienza. Poi in fondo è l'itinerario che ha percorso l'uomo. Prima pensavamo ci fosse solo la Terra, poi abbiamo scoperto c'erano altri pianeti, poi che c'erano altri sistemi solari, poi abbiamo scoperto di essere dentro una galassia, poi abbiamo scoperto che di galassie in realtà ce ne sono tantissime. Il Sole è ai margini della galassia, di galassie ce ne sono tantissime, così tante che siamo in un sistema nel quale da qualunque parte si guardi è pieno di galassie che si stanno allontanando. E non immaginiamo che sia un sistema finito, comunque non riusciamo nemmeno a concepire la sua struttura. Eppure questa cosa che per noi è enorme, in realtà è solo una delle mille possibilità. Come dice Chesterton a proposito dei fiori del campo, cioè sono tutti uguali perché Dio li ha voluti fare tutti uguali, non c'è un'altra ragione. E possiamo immaginare che come esistono questi campi, oggi abbiamo incontrato dei bellissimi campi di papaveri che si sono mescolati insieme al grano, come esiste quel campo pieno di papaveri, così anche gli universi sono tantissimi come i papaveri di un campo, infiniti, e possono essere anche di più, non c'è limite a loro. Perché non c'è limite alla potenza di Dio. Bellissime cose mi racconta Odi Freddi. Amen.
Sì, Valzani ha raccontato un po' a modo suo, naturalmente, quello di cui abbiamo parlato quest'oggi. Innanzitutto, come mai si è arrivati a considerare la possibilità di universi altri da quello che noi conosciamo, dentro il quale siamo e oltre il quale naturalmente non possiamo andare per le limitazioni tipiche di come siamo fatti? Beh, anzitutto bisogna risalire un po' all'indietro, perché ci si è sempre posti il problema di che cosa c'era prima degli inizi. Ora, non è detto che il problema sia sensato, perché uno potrebbe immaginare che agli inizi non c'era nulla, per l'appunto, o chi crede può pensare che ci fosse solo Dio, ma prima degli inizi significa andare prima che fosse creato il tempo. E naturalmente queste cose hanno senso soltanto, il prima e il dopo hanno senso soltanto dentro la nozione di tempo. E allora Agostino, che ogni tanto ne diceva anche qualcuna giusta, un giorno disse che a coloro che chiedevano che cosa faceva Dio prima dell'inizio del mondo, bisognava rispondere: stava preparando l'inferno per metterci dentro le persone che facevano quelle domande, no? E naturalmente la cosa potrebbe finire lì. Invece verso la fine dell'Ottocento, gli inizi del Novecento, ci fu un filosofo molto noto, un psicologo forse, si chiamava William James, che molti conosceranno più che altro per essere il fratello di Henry James, il romanziere che scrisse bellissimi romanzi da cui poi sono stati tratti numerosi film e così via, cose di cui non parleremo adesso. Ebbene, dicevo, fu William James a coniare una nuova parola che in italiano si traduce in due modi distinti, che sta un po' a fare da contraltare a questa nozione di universo. Universo vuol dire l'unico che c'è. Ebbene, allora se uno si comincia a immaginare la possibilità che ci siano altri universi, allora si deve parlare di pluriverso o di multiverso. Però nelle parole di William James questo era riferito più che altro al mondo psicologico, quindi ci sono tante nozioni di mondo, c'è per esempio il mondo fisico, c'è il mondo psicologico, eccetera, e sono mondi più o meno legati ma distinti. Mentre invece la fisica moderna, già da qualche decennio, ha cominciato a parlare di pluriverso, di multiverso in un senso letterale, cioè la possibilità che ci siano altri universi come il nostro, però non necessariamente identici. Per esempio universi che abbiano leggi fisiche differenti dalle nostre, oppure le stesse leggi fisiche ma costanti della fisica differente, ad esempio in cui la velocità della luce nel vuoto sia diversa da quella che è nel nostro universo, quindi non sia 300.000 km al secondo circa, no? Bensì abbia altri valori, no? E così via. Perché si è cominciato a fare questo? Beh, si è cominciato a fare, anzitutto chi l'ha fatto? Beh, un italiano tra l'altro, e questo è interessante, è uno dei padri di quella che poi divenne nota come la teoria delle stringhe, si chiama Gabriele Veneziano, professore che è stato a lungo in Israele e che adesso insegna al Collège de France. Veneziano è stato il primo a considerare la possibilità di costruire una teoria della fisica in cui si vada oltre l'istante che noi chiamiamo il Big Bang, che sarebbe poi allora soltanto l'inizio del nostro universo, ma che cosa succede prima di questo istante e soprattutto in che modo noi possiamo riuscire a capire che c'è stato qualche cosa prima dell'inizio, tra virgolette, del nostro universo. E questa teoria del multiverso e del pluriverso è una teoria che si presta naturalmente a metafore molto interessanti. Per esempio nel libro Il Tao della Fisica di Capra, che è un po' un bestseller della New Age, se ne parla molto e si fa questa immagine che Valzani ha già citato, cioè quella dell'oceano, la cui profondità è la vera essenza, ma di cui noi vediamo soltanto le increspature. I buddhisti, per esempio, usano la stessa metafora per la coscienza, dicono ciò che è la vera realtà della mente e l'inconscio, che sarebbe la profondità dell'oceano, e ciò che noi vediamo, le increspature su questo mare, è semplicemente quello che noi chiamiamo la coscienza. Ebbene, oggi i fisici usano una metafora analoga a questa, cioè l'universo è la profondità di questo mare e le bollicine che stanno sopra sono i tanti universi che noi conosciamo e di cui una di queste bollicine è il nostro.
Oggi siamo abbastanza allegri, la tappa non era impegnativa nonostante si sia un po' allungata, abbiamo mangiato un paio di porcelli lungo la strada, erano ben annaffiati da vino del Bierzo, per cui non abbiamo preoccupazioni, anche se ne dovremmo avere e di grosse, perché la tappa di domani è il tappone, la grande tappa del cammino di Santiago, la famosa tappa del Sebreiro. È una tappa di 30 chilometri, quindi lunga, e che ha il suo grande finale nella salita dall'Hospital, che è dopo 20 chilometri, quindi quando uno di solito pensa quando si arriva, siamo quasi arrivati, come mai non si vede il paesino dove dobbiamo arrivare, ebbene mancano ancora 10 chilometri tutti in salita, praticamente un dislivello di 800 metri, per raggiungere il Sebreiro, che è uno dei posti tipici lungo il cammino. Famoso, la località sono poche capanne, sostanzialmente una chiesetta, però è il parroco del Sebreiro quello che ha inventato il cammino moderno e di lui avremo anche modo di parlare a lungo domani, come è giusto fare. La tappa ha una partenza che addirittura consente una deviazione per chi vuole fare anche le deviazioni, io penso noi non la faremo, invece affronteremo direi nella maniera più diretta questi 20 chilometri iniziali per poi arrivare veramente a quello che è lo strappo lungo il quale i pellegrini devono dimostrare la loro virtù, il loro spirito di sacrificio, il loro desiderio di fare qualche cosa che sia grande per sé e ovviamente a maggior gloria di Dio. Oggi non è il caso di mandare fiori alla nostra regista, perché non è una regista ma è un regista, si tratta di Giorgio Spolverini, che con Luciano Panici ha badato le cose a Roma perché funzionassero al meglio. Come sempre Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri hanno lavorato per noi nelle maniere più diverse, garantendo la logistica, garantendo il funzionamento di internet, il cui indirizzo è il cammino@rai.it. invece su rai3.it potete trovare tutte le informazioni relative a noi. Detto questo, vi assicuriamo che andremo a cena e mangeremo molto molto leggeri.